si è propagato tutto l'insegnamento di Buddha, Sutra, Tantra, Hinayana e Mahayana. Per cui prima voglio fare un'introduzione a quelli che sono gli insegnamenti di Buddha. Per cui c'è questo testo che è la lode, questa lode è composta da Nagarjuna, la lode sopramondana. Non so se c'è in italiano o in inglese, probabilmente no. Ah, c'è? Dov'è che l'avete preso? Io ho bisogno di una copia allora. Ce l'hai una copia in più? Non mi sentite? Ok. Quando parliamo di Nagarjuna, è stato profetizzato da Buddha Shakyamuni stesso la sua venuta, ed era un praticante, un erudito incredibile. E così anche i suoi discepoli. Infatti, da quanto sono eruditi i discepoli possiamo inferire qual è l'erudizione del maestro. Per cui probabilmente si deve a Nagarjuna la propagazione dell'insegnamento Mahayana. Così anche è presente nelle traduzioni cinese. Negli scritti di Nagarjuna, per esempio, ci sono i suoi sei testi che concernono Madhyamika, che sono piuttosto famosi. E lì questi testi sono stati composti sulla base di avere analizzato e certificato il significato profondo della vacuità espresso da Buddha Shakyamuni nella perfezione della saggezza. C'è anche un altro testo che è un commentario a alcuni sutra Mahayana. Sta parlando dell'Uttara Tantra, in cui c'è una particolare citazione che viene riportata sia nell'Uttara Tantra e anche nella lode alla Talità di Nagarjuna, che spiega che nella prima ruota propagazione della ruota del Dharma, Buddha Shakyamuni ha spiegato le quattro nobili verità. Poi nella seconda ruota del Dharma ha spiegato la perfezione della saggezza, in particolare l'aspetto ultimo di quello che è la verità della cessazione, che era stata spiegata nella prima propagazione della ruota del Dharma con la spiegazione delle quattro nobili verità. Quella spiegazione lì, ultima, della vacuità, avviene nella seconda propagazione, nel secondo giro della ruota del Dharma, per cui, in cui viene spiegato espressamente, chiaramente, la verità della cessazione e anche quella del sentiero. In particolare nell'ultima viene spiegato la verità del sentiero nell'ultimo giro della ruota del Dharma, in cui particolarmente la vacuità viene spiegata in termini del percettore, della mente che percepisce questa verità, questa mente che possiede una natura di chiara luce. E questo concetto viene riportato nella spiegazione del mantra segreto, della mente nel mantra segreto. Poi Santità ha parlato di Kuntan Rinpoche, come ha spiegato come la vacuità o la natura della mente, che viene spiegata nel terzo giro della ruota del Dharma, che è appunto mente di chiara luce, che è un concetto appunto che viene riportato anche dopo nel Tantra. Per cui nel primo giro della ruota del Dharma ha spiegato le quattro nobili verità, che sono un aspetto generale degli insegnamenti. Nel secondo ruota del Dharma, più specifico, per quanto riguarda l'oggetto vacuità, mentre invece nell'ultima ruota del Dharma ha spiegato la vacuità del percettore, ciò che percepisce la vacuità, cioè quella mente appunto della natura di chiara luce e così via, che viene poi riportato anche nelle scritture e nei semiti del Tantra. La spiegazione delle quattro nobili verità al primo giro della ruota dell'anima è la fondazione, le fondamenta di tutto l'insegnamento: la verità della sofferenza, la verità dell'origine, la verità della cessazione e la verità del sentiero. Questo è dal punto di vista della pratica, è il modo sequenziale. Dal punto di vista di causa e effetto, sulla base della causa del sentiero, uno ottiene la cessazione della sofferenza. Quindi, perché noi vogliamo praticare il Dharma? Per poter essere felici, no? Non c'è nessun'altra ragione. Per cui, per questa ragione, tutti gli esseri senzienti hanno naturalmente le sensazioni e desiderano essere felici e non desiderano soffrire. Questo è proprio la realtà fondamentale degli esseri senzienti. È per natura che questo avviene. Per cui desiderare la felicità e non desiderare la sofferenza diventa la cosa principale, felicità e sofferenza. Questa felicità e sofferenza non è creata da un Dio creatore, non proviene senza cause e senza condizioni, non proviene da se stessa, per cui da dove sorgono felicità e sofferenza? Per esempio anche gli animali hanno una vaga cognizione della causalità e degli effetti. Per esempio, gli animali nel ricercare il cibo, nell'evitare problemi, le sofferenze, eccetera, mostrano una certa comprensione di quello che è una causa e che effetto che porta. Sì, comunque sta parlando che possiamo vedere che alcuni animali sono più sofisticati nel ricercare la loro dimora, il loro cibo, altri di meno. Santità ha fatto l'esempio degli uccelli, che sembra che abbiano una vaga comprensione di causa e effetto a livello immediato, non a livello lungo, proprio. Per cui se se noi analizziamo le cause e i risultati di come avvengono, non si può asserire che le cose sorgono da loro stessi o da una causa permanente o senza cause e condizioni. Questo interferisce direttamente con quello che è la percezione diretta. Ci sono molte delle religioni monoteistiche che affermano appunto che i fenomeni sono creati da un creatore. Come Chandrakirti ha detto, se asserisci che le cose, il mondo e fenomeni vengono creati da un Dio, anche senza parlare dell'universo in generale, allora uno dovrebbe dire che anche le sofferenze sono causate dal creatore, che invece è detto che il creatore essere pieno di amore e compassione, per cui diventa un'assurdità nell'esperienza e logica pensare che la felicità e la sofferenza sono create dal creatore. È contraddittorio. Per cui fenomeni come felicità e sofferenza sorgono dalle loro cause e dalle loro condizioni. Per cui c'è una interdipendenza esterna e un'interdipendenza interna. E tutti si basano su cause e condizioni. Per cui, visto che felicità e sofferenza provengono dalle loro cause e condizioni specifiche, uno deve conoscere qual è la sofferenza e conoscere quali sono le sue cause per poter eliminare. Per cui uno deve analizzare se quali sono le cause della sofferenza, se possono essere eliminate, e se la sofferenza può essere eliminata e se la cessazione di questa sofferenza può avvenire. Per cui quello che succede in realtà è che noi non vogliamo, benché non vogliamo soffrire, a causa dell'ignoranza continuiamo ad agire, a compiere delle azioni che possono le vere cause, la stessa causa della sofferenza. E noi diciamo, il Buddha ha detto che la sofferenza, la radice della sofferenza è l'ignoranza. Cominciando a pensare in questo modo, allora piano piano uno viene a capire quello che è la verità dell'origine, le due azioni e afflizioni e afflizioni mentali, principalmente le afflizioni mentali. E di queste afflizioni mentali sorgono da dove? Da un'ignoranza fondamentale. Per cui prima ci sono tanti tipi di ignoranza, per cui uno deve capire quale tipo di ignoranza. Si parla dell'ignoranza che è ignorante rispetto al vero modo in cui i fenomeni esistono. Ecco che arriviamo a quelle che sono le spiegazioni negli insegnamenti madhyamika, dove si spiegano le due verità, la verità convenzionale e la verità ultima. Per cui c'è le due verità, verità convenzionale e ultima, diventano come la fondazione, il fondamento della spiegazione degli insegnamenti. Per poter comprendere qual è il modo in cui i fenomeni esistono veramente, uno si deve accontentare solamente di capire come appaiono, ma analizzare se quel modo in cui appaiono è veramente il modo in cui essi esistono. Compiendo questa analisi, uno viene a capire che appunto questa mente non riconosce il modo di esistenza dei fenomeni è sbagliata, è una mente errata, e sulla base di questa mente errata la mente è chiara luce di natura. Se noi andiamo a vedere, questa ignoranza non è della natura della mente, non è intrinseca nella mente, è qualcosa di separato che può essere eliminato. Per cui quando si arriva a questa conclusione, allora anche la realtà della cessazione, che è possibile ottenere una cessazione totale di tutte le sofferenze, viene realizzata. Per cui uno che cosa deve fare? Deve generare una visione giusta che si contrappone direttamente a quella che è la visione errata, la mente errata, che percepisce i fenomeni. Per esempio, quando se parliamo di caldo e di freddo, sono opposti, uno sovrasta l'altro. Se c'è un forte calore, elimina una condizione di freddo, un forte freddo elimina una condizione di calore, perché sono direttamente contrapposti. Così, nello stesso modo, quando parliamo di questa ignoranza, questa mente che percepisce i fenomeni in un modo sbagliato, per eliminare deve essere contrapposta da quello che è il suo vero opposto, cioè la mente che realizza esattamente come quel fenomeno esiste. Poi questa ignoranza deve essere eliminata non tramite gli esercizi fisici, tramite delle cose esteriori, ma tramite la mente stessa, con la conoscenza. La mente stessa deve essere portata a conoscere correttamente il modo di esistenza dei fenomeni, in modo da eliminare quello che è il modo sbagliato di percepire i fenomeni. Per cui in questo modo uno procede a capire che la realizzazione della cessazione può avvenire, e l'esistenza anche della verità del sentiero che porta a quella cessazione. Per cui, per quanto riguarda la verità della cessazione del sentiero, è indispensabile in pensare comprendere le due verità, la verità convenzionale e la verità ultima, che hanno la stessa natura ma opposti diversi. Anche in io di solito dico che quando mi chiedono cos'è il buddismo, il buddismo è l'azione e la visione. La visione, il pensiero filosofico, è quello dell'interdipendenza, mentre invece l'azione e le attività sono quelle della non violenza. Allora, non è la mancanza di violenza, l'attività, quando si pratica la non violenza deve essere praticata sulla base dell'affetto, della comprensione della situazione degli esseri senzienti, non praticare la non violenza perché si ha paura di qualcosa. Per cui se abbiamo una mente altruistica che vuole essere di beneficio agli altri, sarà impossibile, sarà naturale, solamente naturale agire con la non violenza. per cui tutte quelle azioni negative come uccidere eccetera o della parola sono naturalmente abbandonate sulla base di una mente altruistica che vuole essere di beneficio agli altri, che vede gli altri con affetto. Per cui l'attività principale è l'abbandono di abbandonare, il danneggiare gli altri. Quella è proprio la radice di tutte le attività buddiste. Allora, il essere non violenti, perché siamo non violenti? Perché sennò il Dio si arrabbia o non siamo in grazia di Dio? No, quella non è la ragione. La ragione è che felicità e sofferenza sorgono interdipendentemente. Se le cause sono poste per sperimentare sofferenza, allora la sofferenza verrà sperimentata. Dal momento che io stesso non desidero soffrire e voglio essere felice, la non violenza è praticata sulla base della comprensione dell'origitazione interdipendente, cioè che compiendo quel tipo di azioni il risultato sarà sofferenza e così via. Se andiamo più profondamente su questa base, ecco che arriviamo allora a quello che è la spiegazione dell'origitazione interdipendente come presentata nelle scritture del Madhyamika. Cioè, ci sono due la spiegazione dell'originazione interdipendente sulla base delle cause e delle condizioni. Se si va più profondamente si arriva al fatto che i fenomeni sorgono interdipendentemente perché sono meramente imputati, sorgono sulla base di essere imputati. Poi se andiamo più profondamente su quello che è la riflessione dell'originazione interdipendente, cioè che qualcosa sorge sulla base di qualche cos'altro, allora arriviamo a capire che i fenomeni esistono, se andiamo più profondamente, meramente come nomi imputati. Questo non toglie il fatto che i fenomeni posseggono le loro caratteristiche, ma nel momento in cui andiamo a cercare se esiste un fenomeno di natura, di per se stesso, così come quel fenomeno è, nel momento che andiamo a cercare non lo troviamo, l'unica cosa che vediamo è che quel fenomeno esiste per mera imputazione. Se ci fosse qualcosa che esiste intrinsecamente, così come appare esistere, inerentemente, intrinsecamente dalla sua parte, allora quell'entità lì, nel momento in cui uno la cerca, la dovrebbe trovare. Mentre invece quando si cercano quelle entità come appaiono in quel modo lì dalla loro parte, non si trovano. Cioè? Per cui i fenomeni esistono perché sulla base di qualcos'altro, di qualche altro fenomeno, la natura specifica di quel fenomeno non sorge da se stessa, ma sorge sulla base di qualcos'altro, sorge interdipendentemente. Per cui sulla base di questa spiegazione dell'originazione interdipendente uno procede a capire quello che è la spiegazione del karma, delle azioni e dei loro risultati. Per cui se voglio essere felice, visto che voglio essere felice, per essere felice devo porre le cause, quelle azioni che portano a felicità. Dal momento che non desidero la sofferenza, devo eliminare quelle che sono le cause di quella sofferenza. Poi se andiamo un po' più profondamente, ecco che se pensiamo più profondamente, il fatto che il risultato dipende dalla causa, questo che cosa vuol dire? Vuol dire che per natura né nella causa né nel risultato si trova un'entità di per se stessa. Tutti capiscono che il risultato sorge dalla causa. Ma se pensiamo profondamente, benché la causa non venga dopo l'effetto, ma anche la causa è causa perché dipende dal suo effetto. Per cui l'originazione interdipendente, in questo modo, tutti i fenomeni, noi stessi, benché in questo modo possiamo capire che benché alla mente i fenomeni appaiono come aventi una natura, un'entità di per se stessi intrinseca, in realtà non possono averla questa realtà intrinseca, perché sorgono dipendentemente, dipendendo da altri, non da se stessi. Per cui, comprendendo questo, uno arriva a capire che benché i fenomeni appaiono così, quello non è il loro modo di esistenza. Uno capisce come quella è una mente errata, percepisce i fenomeni in quel modo. Per cui, sulla base della comprensione della realizzazione interdipendente, possiamo anche pratichiamo l'abbandono delle cause che portano le rinascite inferiori, pratichiamo le cause che portano le rinascite superiori, in più, andando più profondamente, pratichiamo quello che è la cessazione. Quindi l'insegnamento dell'originazione interdipendente è un insegnamento unico al Buddha, del Buddha. Per cui, quando capite il significato di come i fenomeni sorgono interdipendentemente, così come Gerinpoche spiega nella sua lode all'originazione interdipendente, comprendendo questo comprenderai come il Buddha era una persona incredibile che ha spiegato le cose sulla base della sua esperienza, cose che vengono capite sulla base di ragionamenti validi e logici. Per cui parliamo, cos'è il buddismo? Il buddismo è la condotta della pace e la comprensione dell'originazione interdipendente. Per cui adesso parlo per quelli che sono i nuovi arrivati dal Tibet, che non hanno avuto nessuna opportunità di ascoltare insegnamenti fino adesso, perché ci sono così tante restrizioni per quanto riguarda dare e insegnare insegnamenti. Adesso, quando insegno, ascoltate attentamente e così cercate di capire, così quando tornate indietro dite alla gente che la santità ha detto che l'essenza del buddismo è la condotta della pace e la visione filosofica della vacuità, dell'originazione interdipendente. E se qualcuno vi chiede che cos'è la visione dell'originazione interdipendente, se non l'avete capita, bastate che dite che c'è qualcosa che sembra così. Ci sono dei cinesi che sono molto devoti ad Amitabha, pregano ad Amitabha. Ma quando gli chiedi a loro perché fanno quella pratica, non hanno troppo da spiegarvi. Anche le persone delle regioni himalayane hanno tanta fede, che però non è basata su una corretta comprensione. Per cui vi ho detto, noi dobbiamo essere buddisti nel XXI secolo. Santità sta chiamando la gente per il tè, di venire più vicini. Quindi siamo nel XXI secolo. La fede che dobbiamo coltivare è una fede basata sulle ragioni logiche e su una comprensione corretta, che viene sulla base dello studio, dell'analisi. Una settimana fa ho incontrato un tibetano che era tornato in Tibet a visitare il suo posto d'origine e andò al suo monastero del luogo di nascita, dove dentro il monastero stavano facendo i loro rituali sulla base del collegio tantrico. E un ragazzino è venuto e ha chiesto ai monaci quali sono le 12 azioni del Buddha, e nessuno di questi monaci era in grado di rispondere. Uno di questi monaci ha detto che sono stati svergognati da questo bambino, perché non erano in grado di dire quali erano le 12 azioni illuminate del Buddha. Questo è il risultato di non aver studiato, dell'essere. C'è anche un'altra storia di un monaco che venne dal Tibet e venne qua a studiare, poi è tornato in Tibet, ha cominciato a studiare, a insegnare nel suo monastero, e uno dei monaci vecchi che erano lì gli ha detto che questo monastero non è un monastero dove si studia filosofia, ma un monastero dove facevano solamente rituali e puge per essere di beneficio alle famiglie, e nessuno di quelle famiglie aveva chiesto ai monaci di andare in casa loro di fare i dibattiti filosofici, vogliono i rituali. Per cui mi disse che non c'era nessuna ragione di studiare filosofia in quel monastero, e così questo monaco non poteva stare lì e se ne è dovuto tornare in India. Scusate, avevamo avuto un problema con batterie, dunque adesso... Come? Volume ce l'hai tu, il volume. Ok, scusate, c'era qualcuno che si lamentava che si sentiva, però tutti dicono che si sente, per cui non mi preoccupo adesso. Santità nel frattempo sta divagando un po' sugli studi dei monasteri che avvengono adesso in India. È molto contento del fatto che anche il pubblico laico, non solo i monaci, adesso stanno approcciando questi tipi di insegnamenti e anche stanno propagando anche nelle regioni himalayane e così via. In Tibet, in passato, Santità ha detto, abbiamo avuto moltissimi esseri realizzati come i grandi pandita. I sei ornamenti si chiamano dell'India, come Nagarjuna, Sangha e così via. Anche ci sono qui delle regioni malayane la cui tradizione è il buddismo, poi ci sono anche gli occidentali che studiano buddismo, il buddismo e il pratico, anche se non è la loro traduzione. Per cui vorrei dirvi a tutti voi che per praticare il Dharma, il buddismo, il buddismo si pratica sulla base di aver studiato e conosciuto quello che è, non per mera fede. La pratica del Dharma solamente lasciata a preghiere di aspirazione e così via non è la pratica principale, diciamo sono tutte le pratiche ancillari a quella che è quella principale. Per poter praticare bene, quindi uno deve saper usare la propria intelligenza, la propria capacità analitica. E riconoscere quali sono i modi errati in cui conosciamo i fenomeni ed eliminarli implementando dei modi corretti. Per cui non siate soddisfatti, non pensate di praticare il Dharma solamente perché fate dei rituali o recitate delle preghiere. C'è il tè. Ricominciamo quindi gli insegnamenti di Buddha, si parla dell'originazione interdipendente e questa è proprio la radice degli insegnamenti. Adesso andiamo a guardare l'insegnamento, qui è chiamato l'inno o la lode al trascendente. Quindi dice in sanscrito Lakita Svara, in tibetano Jitenle Depe Topa. Sta chiedendo se tutti hanno i libri e i testi che sono stati distribuiti. Sembra che non ci sia una traduzione in inglese e in cinese, però qualche traduzione in inglese c'è qua. Infatti Sua Santità ha detto adesso, c'è qualcosa. Bene. Quindi quando parlavamo di originazione interdipendente, senza capire l'originazione interdipendente, non ci si libera dalla resistenza condizionata, viceversa, comprendendo l'originazione interdipendente, uno ottiene la liberazione. Per cui, questa è la lode a colui che ha spiegato. Mostrato il metodo per ottenere, per passare al sovramondano, per passare alla liberazione e così via. Per cui colui che ha mostrato il sentiero per ottenere No, questo l'ho già spiegato. Empeyesh. Per cui quindi Santità ha letto il primo verso, mi prostro a te, che hai trasceso il mondo, colui che, che ha trasceso il mondo, che sei abile nella saggezza della... qui un ruolo per invece... Qui c'è una saggezza trascendentale che qua è tradotta con in inglese assenza, empe vuol dire anche isolata. Per cui, e poi dice for the benefit, per il beneficio. Per il beneficio degli esseri senzienti. Hai a lungo praticato la grande compassione, immediatamente nel prossimo verso si parla della visione filosofica della vacuità che quindi si parla delle si parla di questi aggregati. Il verso dice a parte i meri aggregati non esistono esseri senzienti. Qui quando parlo di aggregati in questo caso cosa vuol dire? Vuol dire che non ci sono essere, non si può, non c'è, non esiste un essere che non è solamente imputato come essere sulla base degli aggregati. Qui dice no, non esistono esseri senzienti separati dai soli aggregati, per cui qui il significato è che gli esseri senzienti, l'essere, la persona è imputato sugli aggregati, a parte questo non esistono altri esseri. Per cui prima si parla della mancanza del sé, della persona, poi e così come spiegato nel Sutra della Saggezza, così proprio come il sé è esclusivamente, meramente nominato sulla base degli aggregati, così anche tutti gli altri fenomeni sono meramente imputati sulla loro base di imputazione. Per quanto riguarda gli aggregati, la mancanza del sé degli aggregati e della persona, anche le scuole inferiori dicono che gli aggregati e così via, la forma, il corpo, la mente, eccetera, non esistono inerentemente. Benché appaiono come esistenti dalla loro parte, appaiono proprio come un'illusione, non esistono affatto in quel modo in cui appaiono. Per cui qualunque fenomeno sorge sulla base delle proprie cause e condizioni. se si parla di originazione interdipendente, ancora si può attaccare questo significato alle cause e alle condizioni. Qualunque cosa perché esiste, perché dipende da qualcos'altro, vuol dire che non ha un'entità propria, non esiste come propria entità, proprio perché esiste sulla base di qualcos'altro, è imputato sulla base di quell'altro. Per cui quella produzione o natura propria, quella possibilità viene eliminata dal fatto che quella natura non esiste per proprio, ma perché si basa su qualcos'altro, perché dipende da qualcos'altro, perché è interdipendente. Per cui la forma e così via, gli aggregati, Santità sta leggendo qua il verso che, a parte i miei aggregati, non esistono esseri senzienti, eppure, o grande saggio, tu continui a rimanere perfettamente immerso nel compiere il beneficio degli esseri. Poi siamo andati all'altro verso che, o saggio, tu hai dichiarato che coloro che sono intelligenti, per coloro che sono intelligenti gli aggregati anche, sono simili a un'illusione, al miraggio, alla città dei Gandharva è come un sogno. Coloro che sorgono dalla causa, senza quella causa non esistono. Per cui, perché non comprendi chiaramente che tutti questi, cioè i fenomeni, sono come dei riflessi, delle immagini? Quindi qui dice, da momento che senza colui che prova non c'è sensazione, la sensazione stessa è priva di sé. Cioè, se non Santità sta leggendo il testo e inserisce le parole della spiegazione fra le parole del testo stesso, le sensazioni stesse sono prive di un sé, proprio perché esistono sulla base di colui che sente. Per cui anche ciò che viene sentito è privo di esistenza intrinseca. Qui dice, se una parola e ciò a cui viene riferita non sono differenti, allora vuol dire che il fuoco brucerebbe la bocca. Se sono differenti, non ci potrebbe essere nessuna comprensione. Benché appunto i fenomeni esistono, hanno funzionalità nel momento in cui viene analizzato, esistono perché sono meramente imputanti. La gente o colui che compie l'azione non è autosufficiente, però convenzionalmente esiste. penso a Tunisi. Vediamo un po' cosa dice. Per cui non c'è, non esiste un agente indipendente, non esiste un soggetto indipendente, benché sia così, fenomeni però sorgono da cause e condizioni, per cui si parla adesso di meriti, i meriti e i non meriti, cioè i meriti virtuosi e le azioni non virtuose. Tu hai bisogno di una sedia domani. Per cui la gente che è la causa e il risultato che viene sperimentato non sono indipendenti, ma sono, per cui l'agente è un agente meramente nominato, l'azione un'azione meramente nominata e il risultato è un risultato meramente imputato. Per cui sono tutti fenomeni, sono fenomeni interdipendenti. E qui dice: non c'è agente, non c'è soggetto, non ci sono meriti che sorgono, sorgono attraverso la dipendenza, benché sorgono dipendenti, non sono nati. Così hai proclamato, o maestro. Dal momento che sorgono interdipendentemente a livello convenzionale, dal momento che sorgono convenzionalmente interdipendente, per cui nella nostra mente come li percepiamo, non percepiamo i fenomeni come sorti interdipendente, ma come indipendenti al di fuori. Cioè quel tipo di natura non esiste per niente, proprio perché sorgono interdipendentemente. Poi qui andiamo avanti. Se le caratteristiche sono differenti da ciò che viene caratterizzato, il caratterizzato non esisterebbe senza le caratteristiche. Hai anche chiaramente insegnato che non esiste niente se sono percepiti come non differenti. Benché le caratteristiche dei fenomeni, le differenti caratteristiche dei differenti fenomeni esistono, per cui alla fine qui cosa vuol dire? Che tutti questi fenomeni sorgono perché sono interdipendenti l'un l'altro, non perché hanno delle proprie caratteristiche indipendenti. Per cui uno deve, bisogna capire bene qual è il significato dell'originazione interdipendente, e questo significato poi lo si porta nella pratica dell'ascolto, riflessione e meditazione, per cui prima si ascoltano gli insegnamenti, si leggono i testi su quel soggetto e si cerca di, con la propria intelligenza, di arrivare a delle conclusioni, di analizzarlo, poi quello viene riflettuto, quel significato, e quel significato riflettuto viene portato nella meditazione. Per cui prima uno ascolta gli insegnamenti, e questi insegnamenti, il significato deve essere portato alla mente molte volte, riflettuto il più possibile, anche controllando i testi e studiando, finché non si arriva a una comprensione, come ecco, ah, è questo, il significato è proprio questo, si ha una certezza. E questo si arriva tramite l'analisi. Solamente ascoltandolo si ascolta un significato, immediatamente sembra che vada bene, si dice ah sì sì, è così, è così. Quelle non sono, quella comprensione lì non è sufficiente a generare un progresso interiore, a generare una vera comprensione. È un po' una comprensione che sorge non dall'analisi, ma solamente dalla credenza. Per cui senza, solamente approcciando il significato profondo, senza l'analisi, solamente dicendo ah sì, probabilmente così, accontentandosi di una comprensione molto superficiale, non avviene un cambiamento profondo interiore. Per poter cambiare profondamente la mente, questo deve avvenire sulla base della saggezza della riflessione analitica, che analizza il significato compreso dall'ascolto e dallo studio degli insegnamenti. Ho perso un po' di parole, sono andato ad ascoltare l'inglese, ma sta ancora parlando del soggetto prima. Questa santità va molto veloce, scusate se perdo delle parole. Sta parlando dell'importanza di utilizzare l'intelligenza analitica e anche penso che sia un errore lasciare dei significati che si sono sentiti, ascoltati, cui ci sentiamo vicini, lasciarli non analizzati, senza inanalizzati, solamente prendendoli così, penso che sia un grande errore. Significati che uno vuole capire deve analizzarli e capirli con la propria intelligenza analitica. Durante c'è stato un meeting organizzato dal governo tibetano di tutti gli insegnanti tibetani, in cui si sono riuniti appunto tutti questi grandi eruditi tibetani e himalayani, e poi risulta chiaro che l'eredità più importante importante di questo lineaggio tibetano, himalayano, è proprio il ragionamento, la ragione logica, l'analisi, comprensione analitica. Per cui adesso ho perso un po' di cose, ma stavo parlando dell'educazione anche himalayana. Per esempio Geshe Wangchen ha pubblicato un libro scientifico sulla scienza, non so se l'avete visto, sentita, sta parlando più che altro ai tibetani e ai lama seduti lì. E questi libri, questi testi che sono uniscono la comprensione scientifica con l'analisi intellettuale del buddismo sono di grande beneficio. L'insegnante tibetano normalmente nelle scuole insegnano la grammatica, eccetera, e sarebbe bene utilizzare anche la logica e così via, come noi abbiamo in italiano l'analisi logica, l'analisi del periodo, sto parlando di queste cose. Sono passati un po' di anni da quando i monaci hanno cominciato a studiare le scienze occidentali anche. Più che altro ci sono stati dei professori che hanno insegnato i soggetti scientifici, è una cosa che mi fa molto contento che ci siano questi studenti tibetani che studiano le scienze, anche se non hanno molta profondità di conoscenza di matematica e così via. Però utilizzando la struttura logica che conoscono già bene, perché è presentata nei monasteri, utilizzando quel tipo di logica è molto facile affrontare i soggetti scientifici. A volte quando ci sono delle proposizioni scientifiche che sembra che A sarebbe B e B e C, e allora io poi faccio sembra tutto chiaro, però comincio a fare delle domande sulla base del mio addestramento, del dibattito e dell'analisi, per cui vai più profondamente su quei postulati scientifici. E questo tipo di riflessione analitica non è esclusivamente qualcosa che deve essere usata noi per capire i soggetti di Dharma, ma dobbiamo utilizzare questo tipo di intelligenza analitica proprio per comprendere i soggetti laici, secolari. Per esempio in Amdo c'è una scuola che ha questo addestramento speciale e quando vanno, poi si muovono da lì, vanno all'università a Pechino e così via, questi studenti sono i migliori, ottengono i voti migliori. Questo perché? Perché già nelle loro licei e così via, i maestri hanno presentato loro i soggetti sulla base dell'analisi intellettuale, analitica. cui ho detto che ci sono delle speranze. Io penso che se riusciamo a portare nel sistema educativo il sistema logico come è insegnato nei monasteri, anche per analizzare i soggetti come i soggetti scientifici, questa sarebbe un contributo incredibile all'educazione e alla scienza occidentale che viene dalla parte dell'educazione tibetana, e può essere estremamente di beneficio agli altri anche. Per noi tibetani è estremamente importante continuare a studiare e fare dibattito con la logica. Se pensate che questo tipo di insegnamento è solamente qualcosa che va bene per i monaci che studiano filosofia, vi sbagliate. Adesso andiamo avanti col testo, sembra, però non mi ricordo. Per cui prima gradualmente si approcciano, si capisce le caratteristiche dei fenomeni e così via, come esistono, finché non si arriva alla comprensione dell'originazione interdipendente, a riconoscere come la mente errata è una mente errata e come deve essere eliminata. Per cui qui dice, credo che siamo qua, privo di caratteristiche e del caratterizzato, privo dalle vocalizzazioni delle parole, senza la vocalizzazione delle parole, con i tuoi occhi di conoscenza perfetta, porti tranquillità agli esseri. Qualcosa che esiste non sorge, e nemmeno qualcosa che non esiste sorge. Nemmeno entrambi, nemmeno da se stessi e nemmeno da qualcos'altro, né da entrambe. Come può esserci allora produzione? Però scusate, non sono ancora capito precisamente dove siamo arrivati. Sì, siamo qui dove ho letto adesso. Questo è se qualcosa fosse sorto per propria natura, vuol dire che non ha bisogno di sorgere in dipendenza da qualcos'altro. Anche Nagarjuna ha confutato i proponenti di esistenza vera, che se le cose esistono per propria natura, allora vuol dire che non possono avvenire trasformazioni dovute da cause delle condizioni. Qui, adesso siamo ancora al verso 13, che è la refutazione della produzione naturalmente di propria natura, si intende. Una cosa che esiste non sorge o non è prodotta. Se analizziamo la produzione dei fenomeni, il sorgere dei fenomeni, arriviamo a comprendere che è solamente una designazione mentale, una imputazione mentale, di per sé non esistono affatto. Siamo passati al proprio, al prossimo verso, è logico per ciò che esiste di perdurare, ma non è logico per questa cosa la distruzione. Dal momento che è logico per ciò che non esiste non rimanere, perciò non può distruggersi. Allora, cosa vuol dire? Dal momento che se qualcosa esiste come per propria natura, inerentemente, come propria natura, deve essere necessariamente qualcosa che esiste senza dipendere da qualcos'altro. Se quell'esistenza dipende, per esistere dipende da qualcos'altro, non può essere esistenza di per se stesso. In tutto, se quando si pensa alla produzione dovuta a cause e condizioni, si parla di impermanenza, per cui del fenomeno che cambia momentaneamente. Questo l'ho perso, vado a sentire in inglese se l'ha sentito o no. Ci sono altri fattori che possono mantenere il fenomeno in esistenza, però si disintegra nel momento in cui mancano le condizioni conducive al suo sostenimento. Poi andiamo avanti. Se i fenomeni non esistono per niente, allora è così. Il numero 15. Non è logico per un effetto sorgere dalla causa che è se stessa distrutta. Non sorge da ciò che è non distrutto, e così accetti, devi accettare la produzione che è come un sogno. Qui la causa che si distrugge è sì, la domanda qui, il punto di questo verso, è che come se qualcosa può sorgere da qualcosa, da una causa che si è già disintegrata. E qui dice, il sorgere degli effetti da una causa, attraverso la distruzione o la non distruzione, questa originazione è come un'illusione, per cui ha insegnato che tutto è così. Come un'illusione. Per cui se quando si analizza nella natura dei fenomeni non riusciamo a trovare nessuna esistenza propria, né dal punto di vista delle cause, né dal punto di vista della produzione, né dal punto di vista della cessazione, né dal punto di vista degli effetti. Per cui ha insegnato che tutto esiste ma come un'illusione. Qui quando dice ha insegnato che anche tutto è nello stesso modo vuol dire comprende anche tutti gli altri fenomeni. Nagarjuna di base dice che non c'è niente che è indipendente, per cui non c'è niente che non è vuoto di cose di esistenza indipendente, inerente. Thank you. per cui hai completamente compreso. Qui quando dice per cui il verso 17 hai compreso completamente che il mondo è sorto solamente da un pensiero, dalla mente. Quindi si parla di tutti i fenomeni. Esistono solamente come mera imputazione, non c'è niente che esiste dalla sua parte per propria natura. Per cui, continuiamo verso 18, nella permanenza non c'è samsara, nell'impermanenza anche non c'è samsara, tu che sei supremo fra coloro che hanno realizzato la vacuità, la verità, hai dichiarato che il samsara è come un sogno. Per cui La permanenza che si riferisce al non cambiamento di tutte cause e condizioni, l'impermanenza che si riferisce al cambiamento a causa di cause e condizioni. Certo che il samsara senza ciclica è impermanente, ma il significato qui nel verso 18 vuol dire che benché vorrebbe dire, mostra un'impossibilità che anche se le cose fossero permanenti, se fossero esistenti inerentemente, sarebbe impossibile, per cui non ci sarebbe esistenza. Nello stesso tempo, anche se le cose sono impermanenti, due case e condizioni, ma anche se avessero una minima, anche una benché minima qualità di natura propria inerente, anche quello sarebbe impossibile. Per esempio, quando parliamo di presente, quest'anno, questo mese, questo giorno, questo minuto, questo secondo, questo istante, dopo che sono passati 30 secondi, mancano solo 30 secondi a finire il minuto. 30 sono passati, il resto deve ancora avvenire. Per cui se andiamo a guardare il presente dov'è, è impossibile, a parte nominalmente, non possiamo trovarlo. Se non c'è il presente, non possiamo neanche asserire un passato in relazione a quello e un futuro in relazione a quello. Però ci sono passato, presente e futuro, nel momento in cui andiamo a cercarli come entità, non li troviamo, non possono essere trovati, non esistono. Per cui se non si analizza, allora così a livello convenzionale, genericamente parlando, possiamo dire passato, quello è il passato, questo è il presente, questo è il futuro. Però quando andiamo a cercarlo, dal punto di vista del tempo, della coscienza, eccetera, diviene impossibile positare un continuo di coscienza del passato, del presente e del futuro. qui continuiamo ad andare avanti, dice, coloro che sono i dialettici hanno asserito che la sofferenza è creata da se stessa, è creata da qualcos'altro, è creata da se stessa, da entrambi e da diversi. Oppure hanno anche spiegato che non ci sono nessuna causa. Invece tu, cioè il Buddha, i dialettician sono gli non buddisti, tu hai asserito che tutto sorge dipendentemente. E il fatto che qualcosa è originato interdipendentemente è perché per esistere deve basarsi su qualcos'altro. Questo è facile da capire. Così quando pensiamo se c'è una causa, si avverrà il suo risultato. Senza la causa il risultato non può avvenire. Per cui cosa vuol dire? Che il risultato non ha potere su se stesso di potersi sviluppare. Per cui così anche la causa, per cui la causa diviene causa grazie all'attività del produrre l'effetto, per cui sulla base dell'effetto positato quel fenomeno diventa una causa. Per cui tutti questi fenomeni dipendono da qualcos'altro per esistere, dipendono da qualcos'altro. Per esempio come si parla per esempio di un fenomeno composto che ha come i rami eccetera, quelli dipendono dalla parte principale. E se fossero indipendenti, esistessero indipendentemente, non potrebbero produrre nessun risultato, non potrebbero agire da causa. Per cui se i fenomeni esistono dalla loro parte, per proprio potere, invece, dal momento che i fenomeni dipendono gli uni dagli altri, questo modo di esistere come per propria natura, come entità dalla loro parte, viene completamente eliminato nel momento in cui si comprende questo fatto. Pensando alle cause e ai risultati, si arriva a pensare all'originazione interdipendente. Pensando all'originazione interdipendente si arriva a capire che dal momento che è originato interdipendente non può esistere dalla sua parte di per se stesso. Per cui è vuoto di esistenza inerente, intrinseca. Per cui sulla base dell'originazione interdipendente uno capisce la vacuità, con la vacuità uno capisce l'originazione interdipendente. Convenzionalmente i fenomeni esistono, ma come meramente imputati, mere imputazioni, meramente nominati. Per cui, visto che per questa ragione, tutti i fenomeni sono originati interdipendentemente. Dal momento che tutti i fenomeni sono originati interdipendentemente, sono vuoti. Tutto ciò che esiste dipendentemente è vuoto di esistenza inerente. Dal momento che è vuoto di esistenza inerente, esiste interdipendente. Questo è il significato della vacuità. Questo è il significato che Nagarjuna, del pensiero di Buddha, spiegato da Nagarjuna nei suoi scritti. Questo è quello che chiamiamo la visione della vacuità. probabilmente sta
leggendo il testo.
Ecco. Siamo probabilmente al verso 21, dal momento che insegni il nettare della vacuità, aiuti ad abbandonare tutte le concettualizzazioni. Colui che si afferra a questo, tu hai condannato, le traduzioni sono un po' strane, comunque hai condannato con enfasi che colui che si afferra a questa vacuità si sbaglia, dal momento che sono vuoti come un'illusione e sorgono grazie a delle condizioni, hai familiarizzato la gente col fatto che tutti i fenomeni sono privi di una propria realtà. Nei sutra è insegnato che sia che i Buddha appaiano o no, la natura dei fenomeni rimane comunque vuota di esistenza intrinseca, per cui la vacuità non è qualcosa che viene aggiunta come una cosa proiettata sui fenomeni. Santità credo che abbia letto anche questo verso qua, non c'è niente che è stato generato, che hai aggiunto, non c'è niente che hai negato, hai compreso la natura ultima, così come era prima e così come sarà dopo, cui la vacuità non è qualcosa che esiste perché è insegnata o proiettata dalla mente o insegnata dal Buddha. Cos'è l'oggetto che viene negato in questa vacuità? Non è qualcosa che esiste e che viene tolto. Non è qualcosa che c'era prima e che poi in seguito viene eliminato, tolto dalla realtà. La vacuità non è qualcosa che viene aggiunta nuovamente su quella che è la natura dei fenomeni. Per cui nel momento in cui si vede la verità, la natura dei fenomeni così com'è, si ottiene la liberazione. Vuol dire che in questo modo si procede a eliminare quella che è l'ignoranza fondamentale che percepisce i fenomeni in un modo sbagliato. C'è un verso nella Bissamaya Alankara, nell'ornamento delle chiare realizzazioni, che può essere anche abbinato all'oggetto di negazione, e c'è anche lo stesso verso spiegato nell'Uttara Tantra. Per cui quando questo viene spiegato nell'Uttara Tantra si riferisce dalla parte della mente, della chiara luce, mentre invece nella Bissamaya Alankara, dal momento che è un commento alla Prajnaparamita, che è il secondo giro della ruota del Dharma, si riferisce alla vacuità oggettiva, non soggettiva. nell'Amdre, nel insegnamento Lamdre del Sakya, si parla delle santità sta spiegando, sta elencando quelli che sono quei concetti spiegati nell'Uttara Tantra della mente, base di tutto, del continuo della mente di Buddha, della potenzialità di Buddha che è presente nei sensi, come viene nei Sakya c'è un tipo di presentazione, nei Kagyu un altro tipo di presentazione, nella scuola Nyingma un altro tipo di presentazione. E di base cosa si parla? Si parla del fatto che, della mente che possiede la potenzialità dei corpi di Buddha, di potersi sviluppare nel risultato del Buddha. E questo è in relazione anche al fatto che i fenomeni, la mente è vuota, esistenza inerente, quindi dal punto di vista della vacuità c'è, cioè l'oggetto, i fenomeni vuoti di esistenza inerente e anche ciò che percepisce questi fenomeni, che è la mente, per cui soggettivo e oggettivo, la vacuità soggettiva e oggettiva. Quindi c'è, senza impegnarsi nella meditazione mostrata dai nobili, come può la coscienza diventare priva di segni? I nobili sono coloro che hanno gli aria, gli esseri aria che hanno realizzato la vacuità direttamente. Anche gli aria si possono considerare questi nobili, sono coloro che praticano, che seguono. Coloro che differenziano gli insegnamenti interpretativi e quelli definitivi, praticando quelli definitivi, di significato definitivo. Santità ha parlato un po' delle distinzioni, ha nominato un po' quali sono le distinzioni sulla base delle scritture, di quello che è l'insegnamento interpretativo e quello che è definitivo e quello che è il significato. Ci sono diversi sutra che spiegano anche come interpretare questi differenti significati. Il maestro Vaisubandhu dice che le cose che hanno una natura indipendenza, che alla fine esistono intrinsecamente da per se stessi. Questo è un po' una sezione logica, crea dei problemi, specialmente quando parliamo nella pratica del Tantra, in cui si parla dell'assorbimento della mente grossolana in quella sottile, in differenti stadi mentali con le 80 concettualizzazioni approssimative che si dissolvono nella mente di chiara luce e così via. Per cui se ci fosse una persona, un sé, una coscienza che esiste dalla sua parte indipendente, sarebbe un po' difficile riuscire a risolvere questi differenti stadi di livelli di grossolani e sottili. Sorgerebbero dei problemi, per cui per cui uno deve sempre affidarsi alla ragione valida, ultimamente, così come Jetson Kappa, l'Amazon Kappa ha spiegato che colui che accetta accetta le cose contrarie alle ragioni non si può considerare una persona saggia. E qui continua il testo, il numero 25, senza entrare nella mancanza del segno non c'è liberazione, così tu hai dichiarato, così hai presentato la mancanza dei segni nel grande veicolo, per cui il sutra Mahayana insegnano in un modo completamente la vacuità, molto estesamente, nella loro assoluta. Mentre invece ecco che per esempio nell'insegnamento Mahayana viene spiegato estesamente la vacuità dal punto di vista di tutti i fenomeni, dei fenomeni della persona. Nell'insegnamento Hinayana, benché c'è la presentazione della vacuità, è presentata in un modo più succinto, senza una grande vastità di ragioni, mentre invece nell'insegnamento Mahayana viene approfondito e le ragioni sono vaste. Per cui qui dice, facendo lodi a te, che sei un contenitore degno di lode, qualunque merito io abbia accumulato, possono, al caso di questi meriti, tutti gli esseri senza eccezione, liberarsi dalla schiavitù dei segni. Allora adesso andiamo all'altro testo, che è la lampada dell'illuminazione. È stato composto da Jowoje Atisha, un grande santo indiano buddista. Jowoje Atisha è stato invitato da Chan Chue, questo grande praticante, che gli ha richiesto questo testo, per cui questo è stato composto per beneficiare direttamente i discepoli tibetani. Per cui questo testo è stato spiegato, è stato richiesto da Chan Chuo, è stato richiesto da Atisha, e Atisha l'ha composto avendo in mente che i discepoli che ascoltano questo insegnamento hanno già un'introduzione di quello che è il sentiero e lo vogliono utilizzare per metterlo in pratica. Per cui in questo modo mostra. Per esempio, i testi che sono stati composti da Nagarjuna e così via, in India per gli indiani, dal momento che in India c'era un grande c'erano tanti filosofi, tante scuole filosofiche anche non buddiste, allora la presentazione del testo è presentata in un certo modo, mentre invece questo testo è presentato in un modo diverso, perché tiene in considerazione il fatto che coloro che ricevono questi insegnamenti sono già ricettacoli degli insegnamenti di Buddha, non devono essere condotti alla base così come erano in India. Questo mostra un attimo il modo diverso di composizione di questo testo. Poi comunque mentre parlo, Santità parla, per cui ne perdo le cose. Per esempio Santiago si sta parlando del Bodhisattva Charyavatara, che è il testo principale per trasformare la mente tramite la pratica di Bodhicitta composta da Shantideva. E anche lì lo vedete che ci sono nel settimo o l'ottavo capitolo, comunque ci sono dei capitoli in cui per esempio anche nel capitolo della pazienza, ci sono tutte delle asserzioni che sono dirette a cambiare, a dibattere, a cambiare le asserzioni filosofiche dei non buddisti di quel tempo. Santa ha parlato di come non si può pensare di essere buddisti senza studiare e analizzare i soggetti e capirli solamente così per fede. Per esempio anche nella Manichemo Gerinpoche dice di trovare una convinzione perfetta nella comprensione del Dharma, una comprensione che non può essere distrutta da niente. Per cui trovo che i testi indiani, i trattati e i testi sono un complemento indispensabile, hanno un approccio. Per esempio il Kangyur e il Tengyur sono testi da studiare, non si devono lasciare lì nella libreria per fargli le offerte. Io per esempio provo a leggere il Tengyo quando ho tempo, però è molto difficile anche il modo in cui sono scritti e il significato è molto profondo, non è una cosa facile, ma questi testi vanno analizzati, studiati. C'è un monaco di Tashi Lumpo che si chiama Alak Tashi, che era nato a Spiti, che ha letto tutto il Kangyur 23 volte. Non so quanto abbia capito bene quello che ha letto, per cui è importante studiare. C'è questo Rinpoche che viveva in Drepo, che diceva che prendeva sempre i libri del Tengyur dalla biblioteca e li leggeva. Per cui i famosi saggi buddisti del passato leggevano il Tengyur, noi dobbiamo fare lo stesso. Specialmente quando studiate Madhyamika dovete leggere Buddha Palita e gli altri. Certo che studiate i testi dei monasteri e li dovete complementare anche con gli scritti di Gerinpoche e dei suoi due discepoli principali. Ho detto alle gente, consiglio di specializzarsi in soggetti come la prajnaparamita o madhyamika, la logica. Ci sono tantissimi commentari a questi testi classici, come al trattato della cognizione logica e così via, per cui è importante studiare e capire questi testi. Qui la lampada per il sentiero dell'illuminazione è stata composta da in Tibet da Atisha, ed è come è la sommarizzazione di tutti gli insegnamenti che si trovano nel Kangyo e nel Tengyo e di come praticarli in una seduta. Adesso lo sta leggendo. La trasmissione orale l'ho presa da una volta da Kuno Lama Rinpoche e anche da Serko Rinpoche. Serko Rinpoche dava il commentario di Panchenose Choki Gyeltsen della lampada a memoria, sulla base della propria esperienza. Per cui ho ricevuto da Kuno Lama Rinzin Tempa, Kuno Lama Rinpoche Rinzin Tempa e da Serko Rinpoche Dorji Chan. Per cui qui si parla dello sviluppo graduale della pratica. Lo sviluppo graduale della pratica deve avvenire stadio per stadio, in sequenza, in una sequenza precisa, non a random. Proprio così come generali fenomeni sono prodotti da caso e condizioni tramite uno sviluppo graduale che avviene stadio in stadio. Per cui comprendendo, per cui bisogna comprendere i diversi stadi di sequenza del sentiero e di come vanno in sequenza praticati, poi comprendendo, avendo compreso bene questa sequenza, ecco che ci si mettono in pratica. Per esempio nell'insegnamento Mahayana la pratica principale è Bodhicitta, la pratica di Bodhicitta e Shunyata. Santità sta citando una preghiera di Nagarjuna, una dedica, che dice appunto come l'importanza dell'accumulare le due accumulazioni di meriti e di saggezza. L'accumulazione di meriti avviene tramite la pratica di Bodhicitta e l'accumulazione della saggezza tramite la comprensione della vacuità. La radice di tutto questo è la bodhicitta. Questa è l'essenza degli insegnamenti di tutti i Buddha, la mente dell'illuminazione. La radice principale di tutti, del sentiero Hinayana, Mahayana e del Vajrayana, è bodhicitta. E questo, per cui bodhicitta diviene come un preliminare alla pratica Mahayana, del sentiero Mahayana. Poi, anche nel momento della pratica del mantra segreto, del tantra, che viene utilizzata in connessione con una pratica speciale di combinazione di calma dimorante, di Shinè e Lanto, che è la penetrazione speciale. E tutti questi sono le pratiche racchiuse in quelle che sono le sei paramita o le sei perfezioni, generosità, moralità e così via, fino a saggezza. E queste stesse racchiudono tutti gli insegnamenti di Buddha e tutte le pratiche. Per cui questa bodhicitta è veramente estremamente importante, sia che qualunque cosa facciamo, la cosa principale che dobbiamo fare, dove dobbiamo spingere, sforzarsi, è nel meditare e praticare bodhicitta. Per cui, come è detto nel Bodhisattva Charyavatara, Sanità sta citando il Bodhisattva, un verso del Bodhisattva Charyavatara, all'inizio uno deve riflettere e mettere in pratica immediatamente ciò che viene più facile da comprendere, che è più utile. Così come ha insegnato il grande maestro Nagarjuna, Shantideva, che hanno appunto fatto queste preghiere di trasformarsi negli elementi per essere sempre di beneficio agli esseri senzienti e così via, si trova nella preghiera di dedica del Bodhisattva Charyavatara. Siamo tutti uguali, siamo felici e liberi dalla sofferenza, abbiamo gli stessi corpi, abbiamo la stessa mente, abbiamo le stesse potenzialità, per cui tutti noi abbiamo la possibilità e la capacità di generare il pensiero di bodhicitta. Bodhicitta è il sentiero degli esseri superiori, degli esseri che hanno un'intelligenza suprema, con un gran coraggio. La radice della bodhicitta è la rinuncia. Per cui la cosa principale è prima uno deve riflettere la propria condizione, la propria condizione, la condizione dell'esistenza, della sofferenza, su se stessi, la sofferenza della nascita, della morte, della malattia e così via, del possedere gli aggregati contaminati, di questo, come questi aggregati contaminati sono causati dalle azioni e dalle afflizioni mentali, come tutte queste afflizioni mentali sono causate dall'ignoranza che percepisce un sé inerente e così via, e di come eliminando questa ignoranza si eliminano tutte queste sofferenze. Uno prima deve riflettere su se stessi prima di procedere su bodhicitta e comprendere profondamente qual è la condizione, la propria condizione di esistenza, e quali sono le cause che portano quelle sofferenze. Per esempio, Nagarjuna nel suo commentario a Bodhicitta prima spiega la vacuità e sulla base della comprensione della vacuità, ecco che si riporta quella comprensione sugli altri esseri senzienti, del fatto come che è possibile eliminare tutte le sofferenze, e su quella base si genera la grande compassione per poi generare bodhicitta. Per cui non basta solamente un desiderio, che è solamente un pensiero, ah sì, voglio essere libero dalla sofferenza, ma proprio una profonda comprensione e realizzazione che è possibile ottenere questa liberazione, sulla base di quello sorge il vero pensiero della rinuncia, il vero pensiero della liberazione. Per cui la visione della vacuità diventa estremamente importante. Per cui, come adesso non ho capito quale lama ha detto, che comunque sono arrivati, è proprio vero che senza, questo lama che ha detto, senza comprendere, senza avere una comprensione della vacuità, non si riesce neanche a generare il vero rifugio, la vera pratica del rifugio. E questo per cui prima si procede alla comprensione del significato più grossolano, della mancanza del sé, e da lì si procede a quello più sottile. Oh, ancora in questo contesto, prima di questo, si parla del dover abbandonare, dell'abbandonare quelle che sono le fantasie rispetto a questa vita e le fantasie rispetto alle vite future. Prima di procedere al desiderio di ottenere la liberazione, che poi è la base di quello che è la pratica della generazione della mente di Bodhicitta, per cui si parla dei tre individui, la pratica in relazione a tre individui, l'individuo al tempo di quando è un principiante, per cui l'individuo di scopo inferiore, l'individuo un po' più del principiante, che è l'individuo di scopo intermedio, e l'individuo di scopo superiore, che è la pratica del sentiero mahayana. Per cui adesso leggo il testo. Omaggio al Bodhisattva, il giovane Manjushri. Porgo omaggio con grande rispetto ai tutti i vittoriosi dei tre tempi. Adesso mi fermo perché Sanità sta spiegando. Siamo arrivati al verso 3. Sappi che coloro che con ogni mezzo cercano solamente per se stessi il piacere dell'esistenza condizionata sono le persone di gli individui di scopo inferiore. E per questo la pratica principale di questi del principiante, dell'individuo di scopo inferiore, dal momento che il suo obiettivo è quello di ottenere ancora rinascite future positive come esseri umani e deva, eccetera, la causa di quello è l'abbandono delle discezioni non virtuose e la pratica delle discezioni virtuose. Poi andiamo al prossimo verso che parla dell'individuo di scopo inferiore, in cui viene, come Buddha Shakyamuni nella prima ruota del Dharma, ha spiegato le quattro nobili verità, la verità della, questa è la verità della sofferenza. Se per esempio per la nobile verità della sofferenza si parlasse solamente del dolore, non c'è troppo da capire, lo conosciamo tutto, il dolore. Invece la sofferenza è più sottile, come viene parlato qua, non è solamente la sofferenza del dolore, ma la sofferenza pervasiva, si chiama, degli aggregati contaminati. Per esempio, in generale tutti gli esseri senzienti sanno come liberarsi dalla sofferenza del dolore, invece i saggi indù, praticanti, sono quelli che sanno come liberarsi dalla sofferenza del cambiamento, il secondo tipo di sofferenza. Mentre invece il terzo tipo di sofferenza, che è la sofferenza pervasiva degli aggregati contaminati, che vuol dire quella condizione che è sempre presente in ogni esistenza, che è dovuta dalle afflizioni mentali, causate dalle afflizioni mentali e dalle azioni, cioè dal karma e dalle afflizioni mentali, ciò che viene creato, quell'esistenza proprio per natura, quel tipo di sofferenza. per cui uno deve andare a capire come quel tipo di sofferenza può essere eliminato dal punto di vista di eliminare delle cause, le sue cause, per cui uno deve andare a conoscere quali sono le cause che producono questa sofferenza pervasiva degli aggregati contaminati e così via. Per cui questo ciò che causa tutte queste sofferenze sono le afflizioni mentali. In tibetano si chiamano nyomonpa, che vuol dire ciò che disturba cosa? La mente. Per cui tutti i disturbi della mente sono causati da queste afflizioni mentali. Poi le azioni, quando si parla di azioni che sorgono sulla base di queste afflizioni mentali, le azioni negative, sulla base del sorgere di queste afflizioni mentali, ecco che si compiono delle azioni, e questi due, afflizioni mentali e azioni, diventano l'origine della sofferenza. Il risultato di questi due sono le sofferenze dell'esistenza condizionata. Abbandonando i tre veleni o le afflizioni mentali, odio, attaccamento, ignoranza, ecco che avventando questo si pacifica il continuum mentale. Poi andiamo alla prossima, al prossimo verso, che dice qui dice: coloro che attraverso la loro sofferenza personale, per cui avendo compreso ciò che è separato fino adesso, la propria natura della sofferenza, particolarmente la sofferenza pervasiva degli aggregati contaminati, vogliono veramente portare una fine a tutte le sofferenze anche degli altri, sono le persone di capacità superiore. Per cui qui si parla di tre individui. Prima questo testo introduce il concetto dei tre individui: un individuo di capacità inferiore, intermedia e superiore, sulla base delle capacità del principiante, che poi progredisce al praticante intermedio per ottenere la liberazione, ma non solo, della capacità superiore che per essere di beneficio degli altri. Qui ho fatto un riassunto di qualcosa che ha detto prima su santità. Per cui praticamente cosa vuol dire? Per essere di beneficio a tutti gli esseri senzienti infiniti, come lo spazio, dobbiamo essere a conoscenza, comprendere chiaramente quali sono le loro predisposizioni mentali, il loro karma, le loro attitudini, il modo perfetto di condurli. Per cui adesso, nel momento in cui siamo adesso, non siamo in grado di beneficiare tutti gli esseri. Per poter beneficiare gli esseri sì, dobbiamo conoscere le attitudini e le predisposizioni di quella persona, ma non solo, poter essere in grado di spiegare il sentiero a quella persona sulla base della propria completa, non solo conoscenza, ma esperienza. Per cui finché ci sono ostacoli all'onniscienza, finché non sono superati gli ostacoli all'onniscienza, è impossibile avere questa conoscenza perfetta degli altri. Per cui il modo di il modo di ottenere questo è tramite la pratica di Bodhicitta e così via, del sentiero Mahayana, che porta come risultato l'onniscienza. Coloro che praticano in questo modo sono le persone di capacità superiore. In Tibet, il gran traduttore Rinchen Sampo e Atisha erano contemporanei. Santità sta spiegando come questi grandi praticanti come Lhotse Rinchen Sampo, Atisha, anche il grande Dapo Dagye, che ha composto il prezioso ornamento di liberazione e così via, anche il grande Lama Nyingma, Lhotse Rinchenpa, hanno tutti composto composto i testi della pratica sulla base del sentiero graduale. Per esempio, dopo spiegheremo questo testo di Lhotse Rinchenpa, la mente a riposo e confortevole, è sempre un testo di Lamri. Anche Jerry, quando si parla di liberazione di sentiero, è importante avere un maestro qualificato, è la base, è l'inizio, poi uno procede nelle pratiche in comune allo scopo delle persone di scopo inferiore, poi procede a quello intermedio e superiore. In alcuni testi del Tengyo si vede che cominciano con il giusto modo di praticare la devozione al guru. Nel prezioso ornamento di liberazione comincia con la spiegazione della natura Buddha. Comunque ci sono molti modi di insegnare il Lamrim. Per esempio, Gerimpo ci dice che le quattro nobili verità sono in comune a tutti i sentieri, per cui il discepolo deve essere guidato in quel modo. Per esempio, nell'Amrincemo, nella sezione dell'individuo di scopo intermedio, prima dà un'introduzione a quello che è la stesura generale del sentiero, perché senza comprendere prima la generalità del significato del sentiero, la Santità sta spiegando di come ci sono diversi modi di spiegare insieme dell'Amrim. Per esempio, c'è un modo diverso colui che spiega l'Amrim e che ha anche compreso l'Abhisamaya Alankara, che è come il testo radice dell'Amrim, avrà una spiegazione diversa. Ci sono anche modi di spiegare l'Amrim partendo prima da una spiegazione generale delle quattro nobili verità e della verità della cessazione, e su quella base lì condurre poi il sentiero negli stadi veri e propri della pratica. Oppure c'è il modo in cui la spiegazione generale del sentiero comincia dal giusto modo di praticare la devozione al Guru. Ci fermiamo qua oggi. Domani cominciamo con Loncherna Jampa e dopo andiamo con il Lamre in breve di Gerimpoce e così via, per cui portate quei testi. Per cui non pensate, coloro che sono Gelu, dal momento che inizio a insegnare il testo Nyingmapa domani, non pensate che non sia profondo abbastanza. E quelli che sono Nyingmapa, non pensate che quando insegno Gerimpoce non sia profondo abbastanza per loro. Comunque giustamente sta scherzando. Sono tutti uguali, sono tutti Mahayana, insegnanti Mahayana, che hanno la visione della vacuità corretta. Poi quando si spiega lo Dzogchen si parla sulla base è lo Dzogchen, l'Ati Yoga Dzogchen, Rinpoche Sampo, in cui si parla della consapevolezza primordiale. Sta spiegando un attimino le differenti terminologie che comunque parlano, portano della stessa cosa. Per esempio nel sistema Sakyapa si parla di vacuità e luminosità. Anche poi ci sono delle altre terminologie che invece vengono usate nell'insegnamento Mahamudra, nell'insegnamento Gelu. Si parla nel momento del completamento, lo stato del completamento del più alto yoga tantra. Per generare quel tipo di mente sono vari soggetti, vengono spiegati come il fuoco interiore e così via. Prima si parte dalla comprensione perfetta della vacuità. Sulla base di questa comprensione perfetta della vacuità si procede a meditare. Probabilmente sta parlando dello stadio del completamento, come è spiegato nel commentario ai cinque stadi del completamento di Guhyasamaya di Nagarjuna di Gerimpoce, che si chiama Sorrowing Ascension. Comunque, niente, prima sulla base della comprensione della vacuità, poi dopo uno si impegna lo yogi nella pratica della chiara luce e così via. Per cui ci sono alcuni individui che riescono a capire bene le diverse presentazioni, per esempio dal punto di vista della presentazione di Gerimpoce. Sulla base di comprendere bene la spiegazione come è nei testi di Gerimpo, cioè degli stadi di completamento del Supremo Yoga Tantra, allora anche gli altri approcci delle altre scuole verranno comprese meglio, più facilmente, come lo Dzogchen e così via. Per cui sta parlando di sé, che non ha, benché non ha molta esperienza e familiarità con le differenti spiegazioni e i differenti termini e così. E comunque domani procederemo con questa spiegazione.